Apriamo la puntata con il capitolo guerra alle persone migranti, perché mentre continuano a emergere le violenze, gli orrori strutturali all'interno dei CPR sul territorio italiano, l'ultimo caso oltre che quello di Torino a Macomer in Sardegna, una persona reclusa, un uomo recluso, si è cucito la bocca e si è autoinferto ferite proprio per l'insostenibilità della condizione di reclusione all'interno di quel CPR. Nelle strutture detentive in Albania continuano a emergere episodi di diciamo tentativi suicidari e in generale delle condizioni di quotidianità assolutamente afflittiva, strutturalmente afflittiva, per non parlare di cosa avviene nei lager libici, in quelli tunisini. Ecco, questo da un lato, mentre tra l'altro si evidenzia anche la nocività di quel processo che possiamo definire di gendarmificazione, l'arruolamento nella guerra alle persone migranti, nella war on migrants di paesi terzi come appunto Libia, Tunisia, Turchia, e come questi processi di appunto arruolamento trasformino ulteriormente in senso brutale e autoritario le stesse società appunto arruolate all'interno della guerra alle persone migranti. Ecco, mentre tutto questo carico di violenza è oramai palese, assolutamente incontrovertibile, purtroppo in molti casi normalizzato, in Europa si stanno muovendo delle traiettorie politiche che sostanzialmente identificano nei diritti umani e nella loro sedimentazione in cornici giuridiche internazionali, come appunto la Corte Europea dei diritti dell'uomo, viene identificato in queste strutture, nel concetto stesso di diritti umani, nella loro formulazione, un limite fastidioso. Leggiamo quindi alcuni estratti da un interessante, direi anche decisamente importante, articolo pubblicato su Euractiv, dal quale emergono appunto delle pressioni da parte dell'estrema destra europea per andare a riplasmare il potere della Corte Europea dei diritti dell'uomo e in generale le formulazioni sulla materia, in materia di diritti umani fondamentali, con un interesse specifico mirato per quanto riguarda l'ambito migratorio. Danimarca e Italia stanno chiedendo ad altri stati europei di sostenere una mozione in cui si critica la Corte Europea dei diritti dell'uomo per essere andata troppo oltre nell'interpretazione della legge, leggesi del concetto di diritti umani, in particolare in materia di immigrazione. Le interpretazioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo da parte della Corte plasmano il panorama giuridico dell'Europa e dei paesi dell'Unione Europea su questioni che vanno dall'asilo alla privacy. Copenaghen e Roma sollevano il caso di alcune recenti decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo che avrebbero esteso il significato della Convenzione, secondo loro, oltre il suo intento originario, limitando quindi la capacità di prendere decisioni politiche nelle nostre democrazie. Fonti italiane hanno confermato l'esistenza di questa mozione, ma hanno specificato che Roma sta ancora valutando la possibilità di cofirmarla con la Danimarca. L'obiettivo, hanno affermato, è avviare un dialogo sull'interpretazione della Convenzione che rifletta meglio le sfide dell'immigrazione irregolare moderna. Ciò che una volta era giusto potrebbe non essere la risposta per il domani, si legge in questa lettera. Lettera che non è ancora pubblica, è ancora aperta ai firmatari. Stanno, diciamo, in sostanza cercando di raccogliere adesioni e si prevede che verrà diffusa nelle prossime settimane. La decisione arriva dopo mesi di crescenti richieste di rivisitare o reinterpretare i quadri giuridici internazionali di lunga data, in particolare in materia di migrazione. Tra i potenziali sostenitori figura questo gruppo informale trasversale di paesi dell'Unione Europea incentrato sulla lotta alle migrazioni, promosso e presieduto da Italia e Danimarca nell'ultimo anno in vista dei vertici dei leader dell'Unione Europea. Tra questi figurano Repubblica Ceca, Finlandia, Polonia e Paesi Bassi. Questa notizia di cui vi ho appena dato lettura, pubblicata da Euractiv, ci racconta di un piano di pressione diplomatica, per ora diciamo sommerso, carsico, ma già evidentemente attivo come forma di pressione, pressione per trasformare gli assetti normativi attorno ai cosiddetti diritti umani. Ed è una questione enorme. Anche perché vediamo come la Corte Penale Internazionale stia venendo esautorata sia per la questione Israele, il famoso mandato di arresto per Netanyahu e soci, sia per la questione di Al-Masri e i torturatori libici in generale, e tra l'altro di recente abbiamo visto anche per il caso di un altro generale libico, Al-Kikli, poi ucciso in un recente agguato a Tripoli. Come l'Italia e le sue relazioni di fatto di dipendenza dalla gendarmificazione della Libia abbiano prodotto il territorio italiano come zona franca per i criminali di guerra libici, torturatori, stupratori, basta che siano persone introdotte negli accordi della guerra alle persone migranti. Ma anche sul piano globale avanzano queste pressioni trasformative che possiamo far rientrare anche nella cosiddetta guerra all'empatia mossa da Elon Musk e simili, di cui parleremo in seguito. Ecco, per quanto riguarda l'attacco ai diritti umani a fuoco incrociato, gli USA, gli Stati Uniti se ne sono semplicemente sempre sbattuti e ora esautorano le corti internazionali. Da un'altra parte la Cina da tempo sta lavorando per una carta alternativa a quella dei diritti dell'uomo di Ginevra, per anteporre il progresso economico in quel caso specifico a parametri considerati troppo occidentalocentrici e obsoleti, e la Cina sta cercando invece di fare soprattutto leva sulle nuove potenze africane. Questo per sottolineare come ci sia appunto, come siamo immersi in un'epoca di grandi trasformazioni per quanto riguarda i cosiddetti diritti umani. Come questi vengano percepiti in questa fase di grandi trasformazioni come un ostacolo. Ma tornando alla guerra alle persone migranti, passiamo a un articolo di Statewatch che osserva questo fenomeno da una prospettiva in qualche modo più specifica. Appunto, abbiamo parlato di questa mozione promossa dalla Danimarca e dall'Italia per andare a ridimensionare i poteri di indagine, di controllo giudiziario della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulle scelte di esternalizzazione dei centri detentivi, di respingimenti, deportazioni, privacy, norme sulla conservazione e l'utilizzo dei dati estratti dalle vite, dai dispositivi delle persone migranti, e via dicendo. Abbiamo visto come ci sia una cornice internazionale di erosione progressiva di guerra ai diritti umani. Vediamo più nello specifico che cosa sta avvenendo in Europa grazie al contributo di Statewatch. Campi di deportazione. Gli stati membri dell'Unione Europea vogliono impedire il controllo giudiziario. L'Unione Europea punta a istituire i cosiddetti centri di rimpatrio, ovvero campi di espulsione nei paesi extra UE, imitando il piano poi fallito avviato dal Regno Unito con il Ruanda, che è stato un po' l'apripista più emerso di questa traiettoria. La legge sull'espulsione recentemente proposta dalla Commissione Europea include disposizioni sul rimpatrio verso un paese terzo con cui esista un accordo o un'intesa. Secondo la Commissione Europea, i campi di espulsione sarebbero destinati a persone che soggiornano illegalmente nel territorio europeo e hanno ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio. Rimpatrio, o meglio deportazione, anche perché l'idea è quella di far uscire le persone dal territorio dell'Unione Europea il più rapidamente possibile, anche quando non possono essere rimpatriate nel loro paese di origine. E da cui la necessità di strutturare questi centri detentivi, questi limbi di una espulsione che si fa una nuova condizione di detenzione amministrativa internazionale, globale sostanzialmente. Altra questione di cui abbiamo parlato in passato riguarda l'esternalizzazione non solo delle frontiere, non solo dei centri detentivi, ma anche di quelle che possiamo definire le frontiere morali. I processi che stiamo osservando credo si possano inserire nella concatenazione degli eventi dell'ultimo decennio in particolare, e quindi questa traiettoria appunto fatta di esternalizzazione delle frontiere, possibilità di agire brutalità che non sarebbero accettabili se troppo ravvicinate, quindi allontanamento dalle frontiere morali, pensiamo ai centri di detenzione in Libia ad esempio, e più in generale una progressiva assuefazione a queste brutalità. E infine la trasformazione dei nostri parametri morali, come possono essere incarnati a livello formale all'interno dello Statuto sui diritti dell'uomo, della Carta dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un documento di febbraio diffuso dalla Presidenza polacca del Consiglio europeo alle delegazioni degli Stati membri nel Comitato strategico sulle frontiere, l'immigrazione e l'asilo, Comitato SCIFA, tra le altre cose dice: la posizione prevalente tra gli Stati membri è quella di avere una base giuridica formulata in modo flessibile, che consenta anche applicazioni più personalizzate in accordo con i potenziali paesi ospitanti questi hub, e impedisca un controllo giudiziario che potrebbe mettere a rischio l'attuazione di questa soluzione innovativa. Potrebbe trattarsi di un velato riferimento alla situazione in Italia, dove i giudici hanno ripetutamente stabilito che il piano del governo Meloni di deportare le persone in campi costruiti appositamente in Albania è per certi versi illegale. Di fronte a questa insistenza giudiziaria sul rispetto del diritto italiano internazionale, il governo italiano ha approvato un decreto legge che, come sappiamo, ha trasformato i suoi centri di detenzione in Albania in centri di espulsione. E ovviamente ricordiamo le brutalità dei centri in Albania, dove i vari tentativi di suicidio e di deumanizzazione sono all'ordine del giorno. La presidenza polacca sottolinea che trovare paesi disposti a ospitare tali centri di rimpatrio sarà sicuramente un'impresa ardua. Per fare ciò sarà necessario un forte impegno degli Stati membri, del Consiglio, della Commissione, del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, delle agenzie, tra cui ovviamente Frontex, e degli altri attori pertinenti, nel fornire incentivi adeguati, quindi monetizzare il loro ruolo di gendarmi o carcerieri, bilanciare costi e benefici e prevedere ulteriori misure, si legge in questo documento. Tuttavia, qualsiasi luogo proposto per costruire un campo di espulsione dovrebbe essere lontano dai confini dell'Unione Europea, osserva la presidenza polacca. Sembra esserci quindi un consenso sul fatto che gli hub di rimpatrio non dovrebbero essere ubicati in prossimità dei confini esterni dell'Unione Europea, per evitare di causare una migrazione irregolare secondaria verso l'Unione Europea. Chris Jones, direttore di State Watch, commenta: se mai vi venisse in mente che l'Unione Europea e i suoi Stati membri non possano sprofondare ulteriormente in materia di politica migratoria, ci sarà sempre qualcosa di nascosto che vi farà ricredere. Ad esempio, una proposta volta a impedire ai tribunali di esaminare la legalità dei campi di deportazione extraterritoriali, che è quella di cui abbiamo appena parlato. L'idea di tali campi, centri di rimpatrio nel gergo edulcorato di Bruxelles, è di per sé moralmente e politicamente abominevole. Appare anche problematica dal punto di vista legale. Dopotutto, se un campo di deportazione in territorio straniero fosse legalmente valido, quale sarebbe il problema se i tribunali lo esaminassero? Questo è un altro punto decisamente interessante sul quale vale la pena soffermarsi: il fatto che il disinnescare il potere di inchiesta, che sia appunto l'accesso ai giornalisti, l'accesso alla cronaca, la visibilità di questi spazi, ma parallelamente soprattutto impedire il controllo giudiziario sulla legalità, sulla adesione alle normative per quanto riguarda ad esempio i diritti umani di queste strutture, è qualcosa che evidentemente incarna il fatto che c'è qualcosa che non torna, ci sia qualcosa che non torna, come dice il direttore di State Watch. Quale sarebbe il problema se i tribunali esaminassero questi centri di detenzione qualora rispondessero appunto a delle normative condivise? Ecco, sullo sfondo di queste pressioni contro i diritti umani siamo partiti appunto da questa mozione per ora carsica, per ora ancora invisibile, ma in fase di elaborazione e di pressione diplomatica già attivata per esautorare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per quanto riguarda il suo sguardo, il suo giudizio sulle politiche migratorie. Ecco, sullo sfondo di queste pressioni, in questa fase storica in cui l'Europa, che come principale merce politica fino a qualche anno fa sbandierava il suo primato mondiale in materia di diritti umani, vediamo come si stia muovendo in direzione opposta. La questione dei centri di detenzione e deportazione di persone migranti fuori dai confini europei assume una dimensione geografica importante, anche per una questione di cui non mi pare si parli a sufficienza, perché al di là dei progetti di distanziamento dai confini europei di questi lager per il rischio di migrazioni secondarie, come appena sollevato da questo estratto che abbiamo letto di un commento della presidenza polacca, quindi questi centri devono essere distanti per evitare che poi queste persone possano magari un giorno cercare di rientrare all'interno del territorio europeo. C'è la questione appunto del distanziamento delle cosiddette frontiere morali, l'esternalizzazione delle frontiere morali, quindi tenere gli orrori, gli esempi, i fenomeni più brutali al di fuori dei confini europei. Ma c'è anche un'altra questione significativa, ovvero che due stati inseriti con ruoli diversi, ma comunque molto presenti e gendarmificati nella guerra alle persone migranti, ovvero Albania e Turchia, sono due stati che intendono progressivamente entrare nell'Unione Europea. Adesso lasciamo perdere la Turchia perché il processo di adesione nel suo caso è in stand-by, è stato congelato e lo scenario è decisamente più complesso per quanto riguarda appunto Ankara. Ma restando all'Albania, sono stati realizzati dall'Italia spendendo pure un sacco di soldi, ma questo è il problema forse minore in assoluto, sono stati realizzati dall'Italia, come ben sappiamo, dei centri detentivi esternalizzati, extra italiani, extra europei, in un paese che sta per entrare in Europa e che intende entrare in Europa. Quindi proviamo a immaginare anche che prima o poi dovrà rispondere alle normative europee, e potrebbe essere stato generato tutto questo fenomeno con un'emivita potenzialmente breve, a meno che appunto, ed è la cornice all'interno della quale inseriamo tutti questi fenomeni, non ci sia una forte revisione politica, una pressione delle relazioni di forza per andare a trasformare il concetto stesso di diritti umani applicato alla guerra alle persone migranti. Poi un'altra domanda che mi pongo e vi pongo, che in qualche modo si ricollega a quanto sottolineava anche il direttore di State Watch nel dire perché questi centri non dovrebbero essere visitabili e sottoposti a un'indagine giudiziaria se rispondono a dei criteri in qualche modo formali. C'è appunto il fatto che dovremmo chiederci se, pur nella loro natura coercitiva, strutturalmente coercitiva, i centri detentivi per le persone migranti, ma i centri detentivi in generale, potrebbero essere meno violenti, potrebbero essere meno brutali, o forse la brutalità è proprio parte della loro funzione ingegnerizzata. La brutalità è una delle funzioni ingegnerizzate nella loro strutturazione, progettazione e via dicendo. E questo non per dire che se fossero umani sarebbero politicamente accettabili, se fossero meno violenti i centri detentivi sarebbero accettabili, ma semplicemente per riflettere sulla loro violenza, che può essere intesa o come un sottoprodotto involontario o invece come natura intrinseca e appunto progettata all'interno della loro strutturazione. Ecco, questa è una domanda che lascio aperta. Se vi interessa, fate sapere cosa ne pensate. I contatti sono sempre quelli di Blackout per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram, il 346 66 73 263, per interventi in diretta allo 011 24 95 669.